time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca e da
Stefano Cavallo.
Buongiorno a tutti. Telecomandati entrambi, noi non sappiamo voi, ma supponiamo, speriamo anche di sì, ieri sera davanti al video per la prima puntata di una serie speciale della Grande Storia. Era su Rai 3 ed era dedicata
a Giovanni Paolo II, appunto.
La storia di Karol Wojtyła. Un programma pieno di reperti storici, spezzoni di filmati spesso inediti, non soltanto sulla vita di Karol Wojtyła, ma anche sullo sfondo proprio epocale di questa vita davvero straordinaria. Abbiamo in linea l'autore e curatore del programma, Luigi Bizzarri.
Buongiorno.
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 Allora, è facile fare un documentario storico su una vita come questa di Karol Wojtyła?
Ahimè, è molto difficile, molto difficile e faticoso, ma valeva la pena farlo.
Allora, innanzitutto mi scusi, io la interrompo, la vorrei ringraziare, la vorremmo ringraziare,
sì, infatti, anche.
Perché è stato uno spettacolo veramente straordinario.
Grazie.
Soprattutto per la qualità appunto dei reperti, delle cose che sono state presentate, davvero viste per la prima volta, in gran parte inedite.
Sì. La ringrazio e quello che lei dice a me personalmente fa piacere, anche perché la ricerca d'archivio che c'è stata all'interno di questo programma è stata veramente particolare. E come avrete anche visto, abbiamo un po' cercato in tutti gli archivi del mondo, anche negli archivi privati. Ad esempio la persona che ha lavorato con me a questo Giovanni Paolo II, Nicola Vicenti, ha trovato nell'archivio dell'Università Jagellonica dei documenti inediti, dei filmini amatoriali.
Ecco, a proposito di questo, Luigi Bizzarri, io volevo proprio rivolgerle questa domanda. Cioè, c'era questa particolarità di questo programma che, parallelamente ai grandi filmati, proponeva una serie di filmati molto più difficili da reperire, molto più amatoriali in qualche modo.
Esattamente, diciamo che questa è un po' una caratteristica della storia dei papi che abbiamo realizzato e anche un po' della grande storia, perché ci siamo posti come scopo essenziale quello di cercare di non riproporre
le solite cose
ecco. Di non essere pigri da questo punto di vista, anche perché ci rendiamo conto che poi un film documento su Papa Wojtyła ti porta direttamente, come dire, a mettere, come si dice in gergo, musica e immagini e tanto va da sé.
Ecco, io per questo chiedevo se era stato facile, se tendenzialmente è facile fare costruire un programma televisivo attorno a un personaggio del genere. In un certo senso lo è, però paradossalmente forse capisco che può non esserlo per lo stesso motivo.
Esattamente, è stata molto sottile questa sua diversificazione, nel senso che se noi vogliamo fare una storia di Giovanni Paolo II legata ancora alle cronache, al tempo, a quelle che i teologi di una volta chiamavano gli accidenti, no? Dell'età, e anche a quelle che sono poi le icone mediatiche ricorrenti, in cui noi vediamo il Santo Padre che gioca, che copre con il mantello i bambini, il Santo Padre delle colombe e che gioca con il bastone. Ecco, se vediamo queste immagini, queste icone mediatiche, per carità straordinarie, ma se le vediamo ripetute, quasi con meccanica pigrizia, nel corso del tempo, allora secondo me ci distanziamo da quello che è.
È come
il
non vederle
spirito.
Più quasi.
È come non vederlo più. Noi abbiamo cercato di.
L'inflazione dell'immagine.
Abbiamo cercato, e lo dicevamo nella nostra anteprima, insieme appunto al consulente, il professor Alberto Melloni, abbiamo cercato di vedere, di domandarci che cosa resterà.
Ecco, a proposito del signor Alberto Melloni, io intanto annuncio la sua presenza. Abbiamo proprio nel frattempo in linea con noi Alberto Melloni.
Buongiorno
anche a lei, professore, consulente storico e, se non sbaglio, docente di storia. Quale periodo? Storia contemporanea, logicamente, all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ed è anche membro della Fondazione di Scienze Religiose di Bologna. Professore, concorda con noi che raccontare la storia contemporanea attraverso le immagini ricchissime, attraverso il patrimonio proprio esagerato di reperti visivi del Novecento, sia da un lato più facile, dall'altro più difficile.
Beh, sì, vale un po' per tutta la storia contemporanea, quello
certo.
Che nella storia antica fa la sabbia che seppellisce le cose, nel tempo contemporaneo la fa la quantità che in fondo le torna a seppellire quelli importanti e le confonde in mezzo a tante cose scontate o addirittura banali. La peculiarità della fonte televisiva però è quella che quando si lavora con questo materiale si agisce su qualcosa che ha una capacità di presa immediata, che parla anche al di fuori di un circuito specialistico, anche se deve essere lavorato con la stessa cura che si deve usare in un'edizione critica, per cui il lavoro che è stato fatto su Giovanni Paolo II come sugli altri papi della sua grande storia è stato appunto un lavoro pignolo per cercare di fare in modo di dare un'informazione che fosse suggestiva ma al tempo stesso anche estremamente rigorosa, e insomma un po' prendere le distanze non solo come genere dalla fiction ma anche proprio come mentalità.
Ecco, una domanda per Alberto Melloni. Sarebbe molto più facile reperire filmati che ricordano la seconda metà, diciamo la seconda parte del pontificato di Giovanni Paolo II, mentre forse è molto più difficile reperire filmati, documenti televisivi o amatoriali che siano, per i primi anni del pontificato di Papa Wojtyła, è così?
E soprattutto per la parte precedente, il pontificato, che la difficoltà è grande, perché appunto prima di diventare Papa, a parte alcuni, quasi tutti i papi sono delle persone normali, dei vescovi
nessuno,
normali.
Nessuno li riprende perché nessuno suppone che diventeranno papi, sì, evidentemente.
E sono meno interessanti. E quello che è caratteristico però di Wojtyła, mi sembra che ieri sera chi ha guardato la trasmissione se ne sia reso conto, è quello che in lui c'è una capacità di stare davanti alla telecamera che è identica nella prima parte della sua vita e nella seconda. Sarà la questione dell'esperienza d'attore, sarà questione, io penso, più profondamente della consapevolezza di sé, di un modo di interpretare la fede, di viverla con una tale determinazione che alla fine traspare persino davanti alla telecamera. Questa è una cosa che vedevano tutti anche prima che Wojtyła diventasse il Wojtyła che tutti conosciamo.
Io volevo, a beneficio anche dei nostri ascoltatori che non avessero visto questa trasmissione, questa prima puntata, a proposito raccomandiamo di non perdersi le successive. Bizzarri ci aiuta a ricordare l'orario di messa in onda,
sì,
i giorni.
L'orario di messa in onda è questo. Allora, sarà tutti mercoledì alle ore 21.
Per quante settimane?
Sono praticamente sei settimane.
Sei
perché
settimane.
Sono due puntate dedicate a Giovanni Paolo II. La prima ieri sera e la
prossima mercoledì
e poi andremo a ritroso con
i papi, quindi i papi precedenti.
I papi precedenti, Giovanni Paolo I, Paolo VI, Giovanni XXIII e Pio XII.
Allora, io dicevo, ricordiamo quindi mercoledì, ogni mercoledì per sei settimane,
sì,
21
sì.
e 30.
21.
Alle 21, chiedo
21.
Scusa, Rai 3.
Rai 3. E posso dire solo una cosa a questo proposito?
Più di una.
Io volevo dire che qualcosa che è molto importante per noi che facciamo questo lavoro, ovvero sia, vorrei citare qui il direttore di Rete, Paolo Ruffini, oltre che al vice direttore D'Alessandro, perché loro hanno creduto in questo progetto, perché teniamo conto che noi mandiamo in onda come Rai 3, mandiamo in onda una storia dei papi, quindi con anche le implicazioni di ascolto che questo può significare, in un momento in cui vediamo il dottor House, la Coppa dei Campioni.
Sì, vabbè, sorvoliamo.
Reality, cioè, quindi questa mi sembra una scelta oggettivamente meritevole di essere sottolineata.
Ma io direi quasi inevitabile,
sì,
quasi
anche
obbligata.
Sì, teniamo conto. Sono arrivati,
scusi,
sono arrivati da poco gli indici di ascolto, quindi come le comunico in diretta, abbiamo fatto un ascolto ottimo, perché il 12%,
certo,
che con più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, che francamente per noi direi, insomma, è una grossissima soddisfazione, insomma, ecco, volevo semplicemente dire questo.
Benissimo, allora io volevo tornare, dicevo, con l'occhio alle prossime puntate, sì, la bellezza ieri sera, confermatami anche da Stefano, noi siamo abituati,
esatto,
a studiare la storia,
sì,
sulle pagine dei libri,
sì,
e a vedere questi nomi altisonanti che stanno nella nostra memoria di studenti, anche i comuni cittadini, parlo per noi romani, via Maresciallo Pilsuschi, quella dove te, Stefano,
certo,
ti perdi sempre.
Spesso e volentieri.
È vero, abbiamo capito chi è
questo famoso maresciallo.
Finalmente abbiamo visto il maresciallo Pilsudski, quindi grazie a Bizzarri, agli autori e curatori del programma, professor Melloni, che ci hanno fatto vedere questi personaggi. Per esempio, un'altra grande emozione per me, il cardinale Sapieha, che abbiamo visto questo viso di grande saggio. È proprio forse di fronte a un personaggio così abbiamo capito come Giovanni Paolo II ha maturato la sua vocazione sacerdotale. Wyszyński giovane, perfino padre Kolbe.
Kolbe, abbiamo trovato pure padre Kolbe, sì, è vero, è vero.
E un altro aspetto che ci ha emozionato, Stefano?
Sì, presente in tutte le riprese, le folle, sempre, sempre presente. Cornice di Giovanni Paolo II, da sempre, le folle, folle oceaniche.
È interessante su questo, sulle folle, quello che diceva anche Monsignor Stanislao, no? Che dice il regime aveva paura delle folle.
Sì, questo, ecco, volevo coinvolgere su questo aspetto il professor Melloni di nuovo. Abbiamo visto anche questa... Il filmato, diciamo, il programma ha messo in luce anche un aspetto originale della biografia, non sufficientemente forse scavato, la biografia di Karol Wojtyła, vale a dire che il regime, quando ancora lui era vescovo, prima ancora semplice prete, non lo temeva il regime comunista, non lo temeva più di tanto, è vero, non pensava che potesse il regime, che un personaggio così potesse essere pericoloso.
Anche se ci sono state delle manovre ben precise dal punto di vista televisivo, di riprese.
Ecco, dopo, quando si sono accorti che il personaggio era ben più pesante di quanto avessero supposto, hanno tentato di fermare questa cosa. E come vede, professor Melloni, questa apparente innocenza politica di Karol Wojtyła?
Ma non si tratta di innocenza politica, si tratta di una di quelle cose che aveva portato Wojtyła alla convinzione che i regimi dell'Est non potevano sopravvivere, cioè quando lui è venuto in Occidente con l'idea che quello che serviva non era un anticomunismo più militante, più dialogante, ma che serviva una specie di pazienza fiduciosa nell'aspettare che una cosa erronea crollasse, si portava a dire esattamente questa personale esperienza, cioè che un tipo di regime totalitario basato su una ideologia che tendeva ad immaginare la prevedibilità di tutto quello che succedeva, alla fine era necessariamente condannata a concentrarsi su alcuni obiettivi e non su altri, cioè il pensiero ideologico gli faceva credere che il problema fosse Wojtyła, e che il problema fosse Wyszyński, scusatemi, e che mettendo Wyszyński
il pericolo fosse
avrebbero distrutto la Chiesa. Invece no, la Chiesa in Polonia reggeva perché c'era il popolo che credeva, non perché c'era Wyszyński che la dirigeva, era il Partito Comunista Polacco che funzionava soltanto se c'erano i capi e se c'era il potere, non la Chiesa.
Quindi un difetto questo... proprio di interpretazione, avevano esportato il loro filtro, diciamo.
E questa è la ragione per cui quando il Vaticano II si parla della condanna del comunismo, vuol dire contrario.
Ecco, un altro elemento che mi è apparso sia emerso proprio durante la puntata di ieri sera, forse emergerà altrettanto bene nella seconda parte la prossima settimana, è questo modo di Giovanni Paolo II di affrontare le battaglie in maniera assolutamente pacifica, quindi non contro degli avversari che fossero politici o comunque dichiaratamente, ma sempre di fronte.
Semplicemente poi in nome della fede, in nome della...
In maniera senza opporsi con violenza in qualche modo.
E magari... questa era la grande forza. Quando lui nella centesimus annus dà la sua interpretazione della caduta del comunismo, non usa quella normale, volgare, che dice Wojtyła ha fatto cadere il comunismo, ma usa le spiegazioni dicendo che è stata la pazienza non violenta e la preghiera, usare non violento per un papa non è una cosa innocua, la pazienza non violenta e la preghiera che hanno minato le basi di questi regimi. E questa era stata la sua esperienza, e questa è anche la cosa poi che l'ha reso paradossalmente una persona amata tanto dai suoi avversari quanto dai suoi figli e dai suoi fedeli.
Allora, io vi ricordo che siamo a colloquio con Luigi Bizzarri, autore e curatore di Giovanni Paolo II, la storia di Karol Wojtyła, è una serie, come dire, della grande storia, famosa trasmissione di Rai 3, in onda da ieri sera a cadenza settimanale, con il consulente storico di questa serie, professor Alberto Melloni. Dunque, voi avete le immagini bellissime, ci hanno incantato. Ieri sera ci hanno telecomandati, ci hanno tenuti inchiodati davanti al video, ma noi abbiamo le voci. Allora ascoltate tutti i cari amici questo reperto che anche noi abbiamo trovato.
Забавне помисли мають люди.
polacco, allora, questa esatto. Voce in polacco, indovinate chi è, lo sapete, professore? Ve lo diciamo noi, dai.
Ecco appunto, allora, credo che spetti proprio a me dirlo, siamo in ascolto della voce del maresciallo Josef Pilsudski, di cui ho difficoltà a nominare anche il cognome.
Allora, il maresciallo Pilsudski, che abbiamo tra l'altro anche... questo è un reperto, così per curiosità vostra, piuttosto antico, forse più o meno del filmato.
Coevo, certo.
Sì, 1900 a Stefano.
24.
24, sì. Complimenti, complimenti, è una
bravi.
Bella gara abbiamo fatto.
E sapete che cosa dice il maresciallo Pilsudski in questo reperto? Stefano, tu conosci benissimo il polacco. Vai.
Sono seduto di fronte a questo strano oggetto a forma di corno.
Come te.
Esatto.
Hai un microfono.
Sì, e penso che la mia voce si separa da me e si allontana liberamente verso qualunque parte del mondo, senza di me, senza il suo proprietario.
Era la prima emozione di questo personaggio di fronte appunto a un microfono, era la sua prima presenza in una trasmissione radiofonica. Era disorientato più o meno come siamo noi adesso.
Beh, complimenti, ma dove l'avete trovato?
Adesso le fonti, le fonti dei cronisti e degli storici rimangono nel
non
cassetto.
Si rivelano mai.
Mai.
Io volevo sapere da entrambi i nostri ospiti, ringrazio ancora di essere con noi, sia per aver realizzato questo bel programma, sia diciamo per raccontarci un po' i retroscena. Volevo sapere le prime reazioni che avete avuto appunto come autori, curatori e consulenti di fronte al prodotto finito. Cioè, vi siete inorgogliti, vi siete emozionati, continuate ad avere voglia di vederlo ancora, di realizzarne altre puntate?
Diciamo che per quello che mi riguarda, sì. Per quello che mi riguarda sia nella mia veste di autore e di curatore della grande storia, in quanto ci sono sempre diversi registri, c'è il registro dell'emozione, no? Che è forte e predomina in alcuni punti, e in altri c'è il registro invece del racconto storico. Il racconto storico anche quello si divide tra la grande storia che accade nel mondo, la storia della Chiesa e la storia di Carolo Wojtyła, quindi sono tre storie che mano a mano si intrecciano, si incrociano e vanno avanti. Ecco, quindi io rivederla a distanza ogni volta mi dà delle belle emozioni, spero che sia stata così anche per i nostri telespettatori che, ripeto, se ci seguono così numerosi a noi ci fa molto piacere, ecco.
Bene, io volevo rivolgere a entrambi, sia ad Alberto Melloni sia a Luigi Bizzarri, questa considerazione, volevo sapere cosa ne pensate. Ieri sera avete contribuito in maniera non indifferente a portare in Europa la Polonia, quindi in qualche modo l'Est, un prodotto molto difficile per l'Europa.
Certamente, parlo io o Alberto?
No, Luigi.
Guarda, no, da questo punto di vista devo dire che ho avuto una straordinaria reazione. Noi per esempio abbiamo invitato all'anteprima che abbiamo fatto a Venezia, al festival, al Premio Italia di Venezia,
il patriarca
di Venezia,
il cardinale Silvestrini
e anche Monsignor Hoder, che è il postulatore della causa di beatificazione, che è polacco. E devo dire che la sua reazione, le sue parole mi hanno molto colpito, perché lui mi diceva io ho visto, non dico per la prima volta, ma certo tanti documenti, tante cose
lui stesso da
della
polacco,
storia polacca
che non conosceva.
Non conosceva se non altro come documentazione, perché realmente la documentazione, che ne so, del santuario della Madonna di Częstochowa nel 1924, così come noi l'abbiamo trovata, voglio dire, non è che si trova dietro ogni visto spinto. Mm-hmm. Poi un conto sono gli archivi nostri, un conto sono altri tipi di archivi, e così come anche la guerra di liberazione della Polonia nei confronti dell'invasore, della cavalleria di Lenin, sono anche quelli documenti importanti, così mm-hmm. come straordinarie, drammaticissime sono i bombardamenti di Varsavia, ecco, ed altri documenti di questo tipo. Quindi credo sì che forse abbiamo conosciuto meglio la Polonia noi stessi.
E questa storia emozionante, sconvolgente del XX secolo, voglio tornare un attimo allo storico. Lei diceva, professor Melloni, la capacità di presa immediata, di fascinazione che hanno queste immagini, quindi di corredo al lavoro dello storico, ma anche che non può, diciamo, distrarre voi storici dal lavoro pignolo, no? Di ricerca, comunque di verifica. Tuttavia anche lo storico sicuramente è vittima o attore delle proprie emozioni. Vedere quelle chiese che crollavano giù. Abbiamo visto uno dei momenti più emozionanti e più forti di questo filmato, oltre alle scene dei lagri, forse nel rispetto di quella tragedia immane, le conoscevamo un po' di più. Ecco, questa vedere in azione il socialismo reale che perdeva parte delle sue energie a buttare giù le chiese, le immagini sacre, o ancora peggio ancora quella processione senza l'immagine della Madonna, questo aneddoto bellissimo che ci avete regalato con la gente che portava il quadro solo con la cornice. Allora, la sua emozione di storico di fronte a questi fatti che fino a forse l'altro ieri lei aveva trovato soltanto sui libri.
Beh, infatti la possibilità che ha chi lavora su questi materiali è più o meno la stessa di chi poi alla fine li guarda, cioè quello di imparare un sacco di cose da un punto di vista totalmente diverso, che è quello dell'immagine, della rappresentazione visiva, che ripeto, quando si arriva sul secondo Novecento è ancora più importante, perché mentre tutti quanti siamo consapevoli che su quello che è accaduto in Olanda alla metà del Seicento siamo abbastanza ignoranti, abbiamo la presunzione in realtà di sapere quello che è accaduto dietro di noi nel nostro passato recente, anzi abbiamo la convinzione di non avere niente da imparare su quello, perché sappiamo benissimo cosa è successo, mentre invece queste immagini qua riescono soltanto a suscitare delle emozioni, diciamo così, passeggere, come possono essere quelle del cinema, ma sono anche invece delle sollecitazioni intellettuali molto, molto profonde, che fanno rivedere le cose. Oggi noi vediamo in questo non solo gli aspetti, diciamo così, di puro impatto emotivo, ma anche gli aspetti di ritorno. A me colpiva una cosa che poi tornerà fuori nelle puntate successive. Ieri a un certo punto si è visto il recupero delle salme del massacro di Katyn, di quando i sovietici sterminarono tutti gli altri ufficiali dell'esercito polacco, 22.000 persone, che è un classico argomento che si cercava di usare da parte della propaganda nazista nei confronti dei cattolici. E si racconterà nelle prossime puntate che un ambasciatore, e che ambasciatore von Papen, andò a parlare di Cati da Roncalli cercando di dirgli che questo era il vero problema. E Roncalli, in quella casa dove Benedetto XVI andrà ad abitare la settimana prossima, Roncalli gli dice di avergli ricordato che qua si trattava però anche di parlare dei milioni di ebrei mandati nelle camere a gas. Per dire che noi riusciamo anche a capire qual era l'effetto che aveva sulle persone che vivono questi processi e il modo in cui loro si rappresentavano un domani di cui noi oggi conosciamo il lieto fine, ma loro mica lo conoscevano.
E la quotidianità, sì.
Professor Melloni, una constatazione. Il rapporto tra emozione e documento nella vita di Karol Wojtyła è un po' difficile da dividere, forse emozionalità, emotività e documento storico, visto che si parla sempre, mi riferisco anche per esempio al film biografico di Zanussi su Giovanni Paolo II e poi d'altra parte invece ai tantissimi documenti video che abbiamo dalla televisione, telegiornali, certo. Quindi è facile, difficile documentare senza farsi prendere dall'emotività un personaggio così facilmente documentato.
Questo infatti volevo...
È quasi necessario. Adesso la vera sfida da questo punto di vista sarà mercoledì prossimo e poi ci direte se l'abbiamo vinta o meno.
E barcamenarsi un po' così.
Sì, è quello di uscire dall'idea che Wojtyła è un rallenti, è un concerto di Mozart per clarinetto e qualche immagine scontata.
Quello che diceva Bizzarri in apertura, in un certo senso.
E andare a cercare gli aspetti nascosti. Luigi Bizzarri ha fatto un lavoro enorme, secondo me molto efficace, che vedrete la settimana prossima, per cercare di scoprire quella specie di Wojtyła nascosto mentre tutti lo vedevano.
Molto bene, direi che è la missione della televisione saggia, della televisione astuta, intelligente, quella di andare oltre quello che si vede, anzi si stravede, per farci vedere quello che sta sotto il visibile. Molti auguri, buon lavoro.
Grazie,
per questa
grazie.
Impresa che francamente ci sembra titanica, però vi aspettiamo a braccia aperte, perché come spettatori siamo un po' esausti di vedere cose sempre già viste.
Siamo d'accordo.
Ecco. Vogliamo vedere l'invisibile.
Vogliamo vedere l'invisibile. Onore al merito di Luigi Bizzarri, Alberto Melloni e gli altri membri di questa operazione molto intelligente. Noi vi ricordiamo ancora una volta, è in onda ogni mercoledì da ieri per altre 5 settimane alle 21 su Rai 3. Grazie infinite ai nostri ospiti, sapete
grazie
con che cosa vi salutiamo e vi ringraziamo, con un altro reperto inevitabile di questa storia, che è il primo saluto di Giovanni Paolo II Papa. Grazie anche
grazie
a Vittorio Rossi e Massimo Guerrini per la parte tecnica e Eva Rorman in regia. A risentirci presto.
A risentirci.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano.